Radio 3 Mondo.
Buongiorno, Rapino Berardi della Consol, Giulia De Luca in redazione, Luigi Spino alle microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo martedì 12 di ottobre. La nostra apertura è africana, dall'Etiopia, da dove arrivano dei rapporti non confermati ufficialmente e non confermati neanche dai giornalisti indipendenti sul luogo riguardo al lancio da parte di Addis Abeba del governo di una vasta controffensiva di terra che punta a recuperare il territorio perso nella regione settentrionale del Tigray. Le fonti che cita Al Jazeera, che dà la notizia in apertura, ma anche testate stanno provando a seguirla, sono fonti interne alle forze ribelli, quelle forze che si sono rifatte governo nella regione tigrina, le forze del Fronte di Liberazione Popolare Tigrino, che parlano di una offensiva che sarebbe iniziata ieri da parte dell'esercito etiope, fiancheggiato da delle forze alleate, dalle milizie in particolare che vengono dalla regione settentrionale dell'Amara, e il primo obiettivo sarebbe proprio di respingere le forze tigrine e farle uscire dallo stato dell'Amara in cui sono entrati in uno degli sviluppi del conflitto. Lo ricordo, iniziato ormai quasi un anno fa, era novembre, quando Addis Abeba aveva deciso di lanciare quella che doveva essere una rapida, nelle intenzioni del premier, operazione punitiva nei confronti delle forze tigrine. Secondo le fonti del Tigray, l'esercito etiope sta avanzando via terra con bombardamenti, anche con dei raid fatti con i droni. Questa è anche una conferma indiretta dell'acquisto, se ne è parlato molto tra gli analisti del Corno, degli esperti sul territorio, il possibile acquisto di droni da parte della Turchia, che potevano avere un ruolo importante nel contesto di questo conflitto, e anche con bombardamenti su vasta scala ancora in corso. Non c'è una conferma, lo dicevo, da parte del portavoce del primo ministro etiope Abiy Ahmed. Ha detto semplicemente: il governo dell'Etiopia continuerà a contrastare l'operazione di distruzione dei terroristi tigrini nella regione di Amara e altrove, senza confermare il via libera all'offensiva. Però già la scorsa settimana si parlava con insistenza di un possibile via libera a questa operazione. Ricordo che nello scorso mese di giugno, dopo mesi di combattimenti, le forze tigrine avevano respinto l'esercito etiope oltre i loro confini. Le forze tigrine, va detto, che sono state di fatto l'elemento dominante del governo nazionale per oltre un ventennio, e dopo aver recuperato il controllo del loro territorio con quasi una secessione di fatto, avevano poi nel mese di luglio anche invaso la regione confinante dell'Amara con una mossa che era stata spiegata come di fatto una mossa difensiva per consolidare i successi ottenuti sul campo e riuscire a resistere meglio alla pressione che arriva da Addis Abeba. Chiaramente sono notizie quelle che arrivano così con difficoltà, diciamolo, dall'Etiopia, che continueremo a seguire qui a Radio 3 Mondo. A questo punto però voltiamo pagina, andiamo verso il Medio Oriente, torniamo in Iraq, dove si è votato nella giornata di domenica. Ieri segnalavamo il tasso di astensione record nell'Iraq dal 2003, insomma dalla caduta di Saddam a oggi. Soltanto il 41% degli aventi diritto sono andati a votare, nel contesto di un forte boicottaggio lanciato dal movimento Tishrin, movimento di protesta che ha scosso il paese dall'ottobre del 2019. Già ieri, così, i giornali segnalavano, il grande favorito è Muqtada al-Sadr, leader populista, uno dei protagonisti di questi quasi ormai 20 anni. Ricordo anche l'uomo che guidò la rivolta contro l'occupazione statunitense ormai 15 anni fa. Ebbene, i primi risultati che arrivano alle urne confermano la vittoria, chiaramente non in termini assoluti, ma come maggioranza relativa del cosiddetto movimento sadrista, che ha ottenuto un ottimo risultato, il miglior risultato della sua storia. Si parla di 73 seggi. Al secondo posto sarebbe arrivato il partito dell'ex primo ministro Nuri al-Maliki, e quindi insomma al-Sadr avrà una forte influenza nella formazione del governo. Questo cosa significa in termini anche geopolitici? Beh, intanto al-Sadr, leader populista, è un leader che chiede l'uscita di tutte le forze straniere del paese, la fine dell'influenza esterna, quindi si presenta come un elemento nazionalista, e quindi c'è un messaggio che riguarda sia gli Stati Uniti ma anche l'Iran. Ecco, un dato che sembra emergere da questo voto è il colpo subito dai partiti più vicini a Teheran e legati a quelle milizie che sono state accusate di aver ucciso, anche dopo la fine della rivolta di Tishrin, molti degli attivisti coinvolti in quelle manifestazioni. Ebbene, secondo i dati a disposizione, i partiti più legati a Teheran e alle forze di mobilitazioni popolare, alle milizie sciite, avrebbero vinto meno seggi rispetto alle ultime elezioni, quelle del 2018. Questi sono i primi dati che arrivano, dati che sembrano abbastanza assurdi, dall'Iraq. Si sovrappongono oggi, mediaticamente ad un'altra notizia irachena molto importante, la notizia della cattura di Sami Jassim al-Jabouri. Sami Jassim al-Jabouri era, potremmo dire, il ministro dell'economia o il ministro delle finanze del sedicente Stato islamico. Sarebbe stato catturato, dico sarebbe perché le notizie sono ancora abbastanza frammentarie per quanto riguarda la dinamica dell'operazione, catturato fuori dai confini iracheni in un'operazione fatta con delle forze straniere. Queste le dichiarazioni che arrivano dal primo ministro Mustafa al-Kadhimi. Mr. Jassim, ci spiega la BBC, anche noto come Haji Ahmed, è stato a lungo anche il vice dell'ormai defunto cosiddetto califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Gli Stati Uniti avevano offerto una taglia di circa 5 milioni di dollari per la sua cattura. Era un uomo molto importante, perché era un uomo che aveva gestito e supervisionava tutte le operazioni finanziarie e economiche dello Stato Islamico, dalla vendita di beni archeologici al controllo e la gestione del petrolio. Questo sin dai tempi della fondazione dello statarello jihadista tra Iraq e Siria nel 2014. È una notizia importante dal punto di vista dell'intelligence e della sicurezza, non tanto per il ruolo che svolge Jassim, che sarà rapidamente sostituito, ma per le informazioni che potrà dare all'intelligence. Ed è potrebbe essere importante anche dal punto di vista politico, per lo stesso destino politico del primo ministro Mustafa al-Kadhimi. Ricordo che al-Kadhimi è un uomo che ha un background molto importante nel campo proprio dell'intelligence irachena, a lungo ha collaborato anche con gli Stati Uniti ed è stato, come primo ministro, l'uomo della mediazione tra le grandi potenze rivali regionali, Arabia Saudita e Iran, che hanno una partita, diciamo, diplomatica in corso, che si sfoga in Iran, in Iraq. L'Iraq è però luogo di contesa, è diventato anche luogo della mediazione. Al-Kadhimi punta a un secondo mandato. Ecco, questa notizia potrebbe forse agevolarlo. Interessante allora vedere come i risultati elettorali sono stati accolti dalla stampa dei due grandi paesi, dell'Iran e dell'Arabia Saudita. Diciamo subito che sul Tehran Times, che è il principale quotidiano iraniano, in lingua inglese, la notizia addirittura non c'è, questo insomma conferma la scarsa tempistica, diciamo così, ma più probabilmente anche la delusione per i risultati che arrivano dall'Iraq, letti dall'Iran. In apertura sul Tehran Times si parla di altro, si parla ancora una volta delle tensioni con l'Azerbaigian, quindi un altro confine. Ricordo, ne abbiamo parlato la scorsa settimana a Radio Tremondo, una tensione che si è alzata anche a colpi di esercitazioni militari dall'una e dall'altra parte della frontiera, con Teheran che accusa l'Azerbaigian di dare ospitalità a agenti israeliani, e si preoccupa per il rapporto sempre più stretto tra Baku e il governo israeliano. Già la scorsa settimana rappresentanti delle Repubbliche Islamiche hanno fatto sapere: non vogliamo una presenza israeliana nel Caucaso. Ieri è arrivata una dichiarazione molto simile da parte del portavoce del Ministero Affari Esteri iraniano. Teheran non tollererà la presenza di elementi sionisti vicino alla frontiera. C'è anche un commento, l'ennesimo commento sul Tehran Times, perché l'Azerbaigian deve prendere le distanze da Israele. Questo sulla stampa iraniana. Invece questa notizia sulla stampa, il tema non è presente sulla stampa israeliana, diciamo, facciamo una parentesi per segnalare peraltro un tema molto interessante che troviamo su Yediot Aharonot, credo sia ancora il quotidiano che si vende di più in Israele. È la notizia d'apertura ed è, come spesso accade per il quotidiano, una news analisi su un commento a un tema forte. Yediot Aharonot critica una sorta di appello lanciato dal primo ministro Bennett, che pone l'obiettivo di far arrivare nel prossimo decennio 500.000 ebrei dalle comunità degli Stati Uniti, della Francia e dell'America Latina. Quindi è un aliyah che vuole provare a guidare Bennett, e la critica del dottoressa Yediot Aharonot è che questo conferma la visione delle autorità politiche, che ignorano invece il flusso di ebrei che arrivano dai paesi dell'Europa orientale, considerati quasi la stregua di una disgrazia, e vogliono invece far arrivare in misura maggiore ebrei che arrivano dall'Occidente, in testa dagli Stati Uniti e la Francia. Un tema chiaramente molto ampio, però vi segnalo questo bell'articolo di Yediot Aharonot. Chiudo la parentesi, torniamo al voto iracheno commentato e letto dalla stampa regionale. A questo punto ci muoviamo però verso l'Arabia Saudita, verso Jeddah, dove si pubblica il quotidiano Arab News. In questo caso invece il dato della vittoria di Muqtada al-Sadr è in apertura sulla testata ed è sottolineata con evidenza invece il risultato abbastanza deludente che è stato fatto registrare dai partiti più vicini a Teheran. Peraltro Muqtada al-Sadr non è esattamente, diciamo, un nemico degli iraniani, però l'impressione che voglia provare a contenere l'interferenza delle forze iraniane, ma soprattutto di quelle statunitensi nel paese. Dall'Iraq passiamo adesso alla Siria, con la stampa turca che dà in apertura le nuove dichiarazioni bellicose che arrivano dal presidente Recep Tayyip Erdogan in seguito ai ripetuti attacchi contro le forze turche presenti nel nord della Siria. Due esponenti della polizia turca sono stati uccisi, spiega Hurriyet, quotidiano turco, nel corso di un attacco da parte delle unità di mobilitazione popolare, le milizie curde siriane. E appunto poi la dichiarazione di Erdogan che dice: questa è stata la goccia che fa traboccare il vaso, segnalando il possibile avvio di una nuova operazione militare in Siria. Chiaramente mancano i dettagli, ma la notizia trova molto spazio su Riet, anche su altre testate, da Al Jazeera a L'Orient Le Jour, quotidiano libanese in lingua francese, che titola: Erdogan pronto a reagire rapidamente nel nord della Siria. Peraltro sulla stampa libanese, su L'Orient Le Jour, c'è un nuovo capitolo di un tema che abbiamo trattato ieri nel corso della nostra rassegna della stampa estera, ovvero quella della normalizzazione dei rapporti tra i paesi arabi sunniti e il regime siriano, il regime di Bashar al-Assad. Ieri ne parlavamo nel contesto di un accordo economico tra Emirati Arabi Uniti e la Siria, segnalando però che questo accordo era parte di un più ampio processo. Ebbene, questo tema lo troviamo in apertura oggi in realtà su Le Jour, sul quotidiano libanese, che parla dell'asse Cairo-Amman e dei partiti pro-siriani che schierati per la normalizzazione dei rapporti con la Siria, e del nuovo premier libanese Mikadi, che è pronto anche lui a imboccare quella via, così come sono pronti a imboccarla anche quei partiti un tempo protagonisti del fronte antisiriano in Libano. Dicevamo già ieri, il Libano è un elemento importante in questo processo, perché ha ottenuto gas egiziano e elettricità giordana attraverso proprio un progetto che passa dal territorio della Siria, e Washington ha ufficiosamente, non ufficialmente, fatto sapere che stava considerando la possibilità di sospendere l'applicazione delle sanzioni previste, la cosiddetta Caesar Act, nei confronti della Siria, proprio per permettere al Libano di ottenere energia attraverso questo paese vicino, gas e elettricità, e questa potrebbe essere il via libera, secondo alcuni analisti, o un passo verso la normalizzazione dei rapporti con Damasco anche da parte dell'amministrazione Biden. È comunque un tema che, al di là dei suoi risvolti politici, diplomatici, geopolitici, ci riporta verso il Libano. Il Libano, lo ricordo, che ha vissuto nel fine settimana un blackout totale, che è stato soltanto il punto più alto di una crisi energetica che sta accelerando, sta intensificando la crisi umanitaria e nutrizionale, alimentare che vive il paese. Su questo, ecco, segnaliamo un lungo reportage a firma Karim Shehayabed oggi su Al Jazeera. La crisi alimentare dovuta all'aumento impressionante dei prezzi dei beni alimentari del paese non è una novità, ricorda Al Jazeera. C'è il Programma Alimentare Mondiale ha stimato negli ultimi 2 anni una crescita dei prezzi del 628%, parliamo dei beni di prima necessità, cosa che ha fatto sprofondare 3/4 della popolazione sotto la soglia di povertà. E però la crisi alimentare si è significativamente aggravata nei mesi recenti per via della crisi energetica, che ha avuto un effetto domino molto negativo su diversi comparti, e quindi conseguente aumento dei prezzi. Questo diciamo la tesi del pezzo di Al Jazeera, che poi è un lungo reportage con molte testimonianze che arrivano da Beirut e altre città libanesi. A questo punto lasciamo il Medio Oriente e andiamo in direzione dell'India e dei suoi confini. La stampa indiana, come la stampa pakistana, oggi riporta gli scontri nei pressi della frontiera nel Kashmir, con l'uccisione di 5 soldati indiani. È stata la giornata più letale per le forze indiane quest'anno nella regione del Kashmir. C'è quindi di conseguenza anche un aumento della tensione dei rapporti con il Pakistan, lo ricordo, accusato da Delhi di sostenere i separatisti kashmiri. Ma in realtà sulla stampa indiana c'è molta più attenzione al tentativo fallito di risolvere finalmente le questioni frontaliere tra India e Cina. I negoziati sono andati male, e quindi i militari cinesi, i militari indiani rimarranno a confrontarsi in quello che è il potenziale campo di battaglia più alto e più freddo del mondo. Parliamo di quello che si trova nella regione del Ladakh, nell'Himalaya. Quindi questa situazione di tensione continua dopo 17 mesi. In realtà, ecco, quello che leggiamo sulla stampa indiana e cinese, insomma, fa pensare più che a un semplice fallimento dei negoziati, a un possibile ulteriore aumento dell'attenzione sull'Hindustan Times, quotidiano di Daily. Ecco, ci si domanda in apertura se l'alleanza militare nella quale si trova l'India, ovvero il cosiddetto Quad rilanciato da Biden e già prima in realtà da Trump, e quindi l'alleanza dell'Indo-Pacifico, sarà in grado di confrontare The Dragon Breathing Fire, il dragone che sputa fuoco dai mari ma anche fino alla regione montagnosa del Ladakh. Quindi c'è una preoccupazione per quelle che vengono definite le ambizioni militari cinesi. Il tema invece in realtà non è sottolineato sulla stampa cinese, sul quotidiano del Popolo, con l'ufficiale del Partito Comunista, si parla di altro, si parla ancora della questione Taiwan, con l'ennesima dichiarazione che arriva in questo caso dal leader, da Xi Jinping, sul fatto che la riunificazione della Cina e quindi il ritorno di Taiwan sotto la sovranità della Repubblica Popolare, anzi la presa di controllo di Taiwan, deve e sarà realizzata in tempi brevi. Questo sul quotidiano del Popolo. Prima di salutarci abbiamo tempo ancora per andare verso la stampa europea in Germania. In Germania, racconta Deutsche Welle, Radio Pubblica Internazionale Tedesca e le testate di carta, oggi dovrebbero iniziare la seconda giornata di colloqui tra l'SPD, i liberali e i verdi in vista della formazione del governo. Ci sono novità che arrivano nel campo dell'estrema destra, dell'AfD, con le dimissioni di uno dei due leader, Meuthen, che era l'elemento moderato del partito, e quindi spiega la Deutsche Welle questo dopo il deludente risultato elettorale rappresenta una grande vittoria per gli elementi più radicali del partito di estrema destra tedesco. E poi c'è un tema, ecco, che segnaliamo prima di salutarci, un confronto, un dibattito a Colonia, dove è presente la più forte minoranza musulmana. È stato dato il via libera al canto del muezzin, quindi alla chiamata, alla preghiera, una decisione, ecco, notiamo sulla stampa locale, che chiaramente non rende tutti felici. Si chiude così oggi la nostra rassegna della stampa estera. Laura Tremondo torna in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata, all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spino.